cultura che non ti aspetti.
Benvenute e benvenuti da parte mia, sono Sandra Saina e staremo insieme, se lo vorrete, fino alle 18.30. E anche questa sera una puntata ricca che spazia dalla letteratura con una pagina dedicata a un'autrice straordinaria come Marguerite Duras a 30 anni dalla scomparsa. Ci occuperemo del cinema parodistico di Franco e Ciccio e di una serata in ricordo di Mariano Morace. Parleremo ancora di comicità e del fenomeno del crowd work. E se non sapete cosa sia, ascoltateci alle 17.50 circa. Di ragazzi e bambini che mangiano davanti agli schermi e dei rischi per la salute che questa abitudine comporta, e infine di cosa significhi prestare davvero attenzione. Io vi ricordo come mettervi in contatto con me e sempre con chi è in onda. Il nostro numero WhatsApp è lo 079 382 6765 e ora cominciamo prestando attenzione alla nostra musica e quindi, come sempre, in bellezza, grazie alla selezione curata per noi da Corrado Antonini.
Donne-moi le vent dans les voiles, donne-moi le temps de m'évader, donne-moi la force d'une rafale, donne-moi le temps de l'échapper. Donne-moi le temps pour de café, donne-moi la vague tropicale, donne-moi le temps de escale. Donne-moi le temps de m'extasier avant l'écume des soirs. Donne-moi le temps de m'ambiancer avant le souffle de l'escale. Donne-moi le temps de m'extasier avant l'écume de nos soirs. Donne-moi le temps.
Donne-moi le temps. Famiglia di origine haitiana, lei è una cantante canadese. Negli ultimi anni, nel 2019-2020, si è aggiudicata i premi più importanti del panorama jazz canadese, appena uscita con un nuovo album che ha per titolo My World is the Sun. Dominique Fils-Aimé, e questo è il brano nel primo passaggio qui sulle frequenze, come si diceva una volta, di Rete 2. Échappée Belle il titolo. Ma passando da questa giovane artista donna, ci occupiamo adesso di una scrittrice, regista, sceneggiatrice. 30 anni fa esatti, infatti, moriva Marguerite Duras, conosciuta ai più come l'autrice dell'Amante, breve romanzo autobiografico che le valse il premio Goncourt nel 1984 e che venne poi anche portato al cinema da Jean-Jacques Annaud. Ha scritto però anche tanti altri grandi libri, Una diga sul Pacifico, ad esempio, considerato da Elio Vittorini il più bel romanzo francese del dopoguerra, o Il dolore, moderato cantabile, che tra l'altro esce oggi in una nuova versione italiana per Feltrinelli. Insomma, molti libri, non facili né semplici, densi, a tratti anche cupi, ma davvero di rara intensità. Insomma, libri che lasciano un segno. La sua sceneggiatura cinematografica, tra l'altro, per Hiroshima Mon Amour, film diretto nel 59 da Alain René, la portò a un passo dall'Oscar. Allora, di recente la casa editrice NNE ha ripubblicato una sua serie di articoli, pensieri, interviste raccolte sotto il titolo di Scrivere, una ragione di vita, libro del quale Gaia Manzini ha curato la prefazione. Allora, buongiorno, ben trovata Gaia Manzini.
Buongiorno a voi. Buongiorno.
Buongiorno Gaia, scrittrice. Ricordo il suo ultimo romanzo, La via delle sorelle, edito da Bompiani. Lei a sua volta anche sceneggiatrice. Ricordo anche solo che ha collaborato con Nanni Moretti alla stesura del soggetto del film Mia madre, ad esempio. La leggiamo su vari periodici che si occupano di cultura e quotidiani. Gaia Manzini, ma chi è per lei Marguerite Duras? No, ci sono dei punti di contatto, abbiamo capito, è un riferimento letterario, un modello, una passione da lettrice.
Allora, Marguerite Duras per me è, sì, ci sono dei punti di contatto, nel senso che ho scritto anch'io per il cinema, ma è innanzitutto una meravigliosa femminista per me, è un'autrice ascetica, una che ha coltivato sempre l'abnegazione e la totale solitudine. Lei diceva che la solitudine dello scrittore va creata, e lo creava, la creava in casa. Per 10 anni ha vissuto a Nord-le-Château, che era questa grandissima casa, che villa che lei si era acquistata dopo aver venduto i diritti di Una diga sul Pacifico, i diritti cinematografici di Una diga sul Pacifico, e lei si chiude lì per 10 anni, non vede praticamente mai nessuno. E la solitudine, che cosa vuol dire per lei? Entrare in un'altra dimensione dove nella casa tutto parla, o meglio, tutto scrive, anche i dettagli più piccoli, più minuti, più apparentemente insignificanti. Quindi la casa diventa per lei un luogo mentale. Perché dico che è una femminista? Perché fa di quello che è, diciamo, tradizionalmente il rifugio femminile per antonomasia, un luogo assoluto, un luogo di libertà, e fa il contrario di quello che faceva Virginia Woolf, no? Per lei la casa era l'identità, e bisognava uscire di casa per spossessarsi di se stessi, no? Andare, viaggiare, camminare per la città. E invece Duras fa il contrario, si spossessa di se stessa come individualità dentro la casa, e si trasforma in una specie di ragionare continuo, in una comprensione continua e scrittura continua del mondo.
Tra l'altro, una donna che si reinventa a partire, no, dal proprio nome d'arte, perché non nasce come Marguerite Duras. Ma volevo concentrarmi adesso, stiamo parlando dello scrivere, no, di questa casa nella quale si scrive, e il libro che lei ha prefato è proprio Scrivere, una ragione di vita, no? Ed è il libro che lei pubblica per ultimo pochi anni prima di morire, nel 1993. Non scriverà altro, quantomeno, insomma, che io sappia, non pubblicherà altro. Cosa ci dice del suo mondo di autrice, della sua esperienza di scrittrice, questo libro?
Per Duras, scrivere innanzitutto è una facoltà che possediamo al di là della nostra coscienza e al di là della nostra persona. Lei usa la scrittura sostanzialmente per capire il mondo, si scopre scrivendo quello che è impossibile scoprire in un altro modo, e questa è una cosa che io sento fortissima, che ho trovato in tantissime altre scrittrici. Ginsburg dice più o meno la stessa cosa, le sembra di, in maniera più ironica, perché era più ironica di Duras, che capiva il mondo soltanto nel momento in cui la realtà la capiva nel momento in cui la scriveva, come se la scrittura imponesse istintivamente un ordine nuovo, più efficace, più preciso a quello che vogliamo dire, a quello che vogliamo raccontare.
E tra l'altro in questa sua prefazione lei passa in rassegna, adesso non la obbligo a farlo qui al microfono, ma passa in rassegna e pone in relazione, no, lo scrivere, la scrittura della Duras appunto con altre figure femminili importanti come Catherine Mansfield o anche Annie Ernaux, no?
Annie Ernaux, io la sento vicina alla Duras, forse anche per questa scarnificazione voluta, no? Dello stile. Per Ernaux, un po' sulla scia anche di Ginsburg, la scrittura è una specie di coltello, no? Con la quale si apre la realtà, la si guarda dal di dentro. L'altra cosa dell'esperienza della scrittura che si evince insomma da creare, da scrivere, è l'amore per i dettagli. Lei racconta a un certo punto della morte di una mosca, la morte di una mosca che lei vive come angosciosa, sempre nella grande villa, la osserva, cerca di annotare tutti i dettagli, no? Quando è morta, che ora, che giorno, come cadeva la luce, fare del particolare, questo lo fa sempre la letteratura, qualcosa di universale, dice quell'evento lì è il dislocamento della letteratura, e scrivere questa cosa qua, no? Cioè trasformare il peculiare, che possa essere anche trascurabile, residuale o apparentemente tale, in universale. La vicenda della mosca però mi ha richiamato alla memoria in realtà due racconti. Catherine Mansfield, che scrive nel 22 un racconto che si intitola La mosca, ma anche un altro racconto di Virginia Woolf che si intitola La presentazione. In uno la Mansfield, in quello della Mansfield si assiste, diciamo, all'assassinio di una mosca da parte di un signore seduto alla scrivania che annega la mosca nell'inchiostro, e nell'altra, diciamo, l'aspirante, il bell'imbusto che viene presentato alla protagonista come con un atto, come dire, di virilità infastidita, uccide davanti ai suoi occhi una mosca. In tutti questi casi la mosca è fortemente simbolica per raccontare l'impermanenza della vita, e quindi si racconta di una mosca per raccontare la vita di tutti noi, e questa è la grande forza del letterario, della letteratura.
E certo, qui stiamo parlando addirittura di una mosca. È vero che appunto anche in un libro come L'amante, che è quella che sicuramente il libro che sicuramente non, se qualcuno ha letto la Duras è più facile che abbia letto, certo è uno stralcio della sua biografia di un adolescente che cresce in Indocina e ha una relazione con questo ricco cinese, ma attraverso questa sua vicenda personale noi vediamo la colonizzazione con le sue perverse dinamiche di potere, c'è la questione di genere, quella di una differenza di età, una questione di differenze economiche, tutti elementi che rendono Marguerite Duras vittima, ma poi c'è anche la questione etnica, per cui il suo essere bianca nell'Indocina di allora le attribuiva una sorta di superiorità a prescindere, insomma c'è sempre una trama, un reticolo estremamente complesso, no? Di significati all'interno delle sue opere. Ma c'era un ultimo punto che volevo toccare con lei, Gaia Manzini, perché lei parlava, ha esordito parlando di Marguerite Duras femminista, no? Noi sappiamo che nel 68, anno della contestazione, a Parigi in particolare, lei sale sulle barricate con gli studenti durante alcune manifestazioni, si fa avanti, no? E dà pieno così sfogo al suo impegno anche civile, un impegno civile che secondo me ha molto a che fare anche con il modo in cui ha raccontato il desiderio femminile, da una prospettiva nuova, in particolare poi se pensiamo per quei tempi, perché diventa un gesto politico, una rivendicazione, un'affermazione, una liberazione, no?
Allora, sicuramente è una liberazione da leggere anche, ma secondo dal mio parere, a un secondo livello da un punto di vista femminista. Allora, la questione del desiderio in Duras è molto delicata. Per esempio, una diga sul Pacifico, siamo nel 1950, è il libro, cioè da una parte l'assenza totale di desiderio di una madre, vedova, aspirante colona, fallita come colona perché viene mandata in Vietnam a dirigere, no, questa sorta di diga e campi intorno alla diga, che però si allagano sempre, da cui non si ricava nulla, entra in depressione e come donna depressa non desidera più nulla, non desidera il mondo. In contraltare c'è questo desiderio profondamente incestuoso della figlia nei confronti del fratello più grande, e questo torna spesso, questo tema del desiderio incestuoso che si mescola all'odio. Gli Impudenti, che è un libro precedente un po' acerbo, un po' meno riuscito rispetto agli altri, però c'era ancora questo tema: la sorella Maud odia Jacques, il fratello, ma ne prova un'attrazione fisica fortissima e sceglie come pretendente George perché assomiglia al fratello maggiore. In Una vita tranquilla ancora la protagonista abbraccia in modo sensuale il fratello, ne respira addirittura il sudore. Mi è rimasto abbastanza in mente questo dettaglio dopo che lui ha commesso un omicidio. Quindi c'è un desiderio che connota delle relazioni disfunzionali all'interno della famiglia, e poi c'è il desiderio, che è quello che diceva lei, verso l'esterno, come nell'amante. Cioè nell'amante il contesto è sempre lo stesso: la colonia, i coloni falliti nella loro impresa, la miseria sostanzialmente che li perseguita, e questa ragazzina che si dà questo miliardario. Però questa ragazzina è un desiderio provito, diventa ancora più provito nel momento in cui viene condannato dalla famiglia, ma poi sfruttato, perché poi il cinese è molto generoso nei confronti di questa ragazza e tutta la famiglia usufruisce di questa generosità, quasi la facessero prostituire. Ma questa ragazza è innamorata di quest'uomo, certo. E se ne rende conto anche dopo molti anni. Allora lì il desiderio che si trasforma d'amore diventa un'emancipazione ancora prima che femminista, esistenziale, perché è l'unica possibilità che c'è per uscire da una famiglia disfunzionale e emanciparsi da questo. Lei lo diceva prima, lei si è cambiata il nome, da Donna Dieu si è trasformata, è rinata dentro il nome di Duras, si è data vita da sola e ha tagliato con questo tutti i ponti col suo passato.
Insomma, avete capito quando vi dicevamo, no, molti libri magari non facili né semplici, ma che lasciano davvero un segno, e che questo 30° anniversario della sua scomparsa offre un po' l'occasione di recuperare, riprendere tra le mani, o perché no, insomma, se non lo si è mai fatto, leggere per la prima volta. Noi ne abbiamo parlato con Gaia Manzini, che ha curato la prefazione di questo bel volume, che è anche un bel approfondimento, magari anche un avvicinamento, insomma, all'opera di Marguerite Duras, Scrivere una ragione di vita, pubblicato da NNE. La ringrazio tanto per essere stata con noi, Gaia Manzini.
Grazie a voi, grazie mille.
Chi ti ha dimenticato non si sa,
se ti ha lasciato andare o se in realtà ti sta cercando ancora nella borsa tra patente e occhiali. E dedica con data se è un regalo, col prezzo ben nascosto dietro un adesivo. E l'aria di chi non ha un letto fisso ma si appoggia in giro. Sarai mai stato in metropolitana, su una corriera sudamericana, in uno zaino pieno a dondolarti sopra un treno, arrotolati in tasca in un cappotto, chiuso nel buio di un cassetto. Pagine unte con le briciole addosso, cerchi olimpici di vino rosso, è una formica pietrificata del secolo scorso. Ci sono dei graffiti a coprire ogni fianco, spirali ipnotiche a matita in alto e poche righe sopravvissute a un pennarello giallo. Sarai mai stato a rischio di bruciarti o su una mensola di impolverarti e riscoperto da qualcuno che non ti aspettavi? Lo hai fatto uscire da un periodo nero, uscire fuori ancora intero. Una storia che non conosci, non è mai di seconda mano, è come un viaggio improvvisato a chilometraggio illimitato. Una storia in cui tu ti specchi con i tuoi occhi da marziano, è come una lanterna magica che non si ferma. Finito di stampare nel mese di agosto di un anno povero con poco inchiostro, un sangue nobile che colora ogni tua parola. Siamo un temporale forte, ti sei trovato aperto ad asciugare sotto al sole. Ho illuminato fino alla mattina da una candela o da una pila. Una storia che non conosci, non è mai di seconda mano, è come un viaggio improvvisato a chilometraggio limitato. Una storia in cui tu ti specchi con i tuoi occhi da marziano, è come una lanterna magica che non si ferma. Le storie che non conosci non sono mai di seconda mano,
beh, l'avete riconosciuta, vero? La voce di Francesco Guccini, che così in final di canzone compariva in questa Le storie che non conosci di Samuele Bersani e Pacifico, che era una canzone, un singolo nato anche come progetto benefico a vantaggio a favore dell'Associazione Italiana Editori e promosso per la Fondazione Libri Italiani Accessibili un po' di anni fa, era il 2015, diciamo una decina d'anni fa, e appunto in preziosito da questo cameo di Francesco Guccini. Questa sera alle 20:30 al Cinema Iride si svolge una serata dedicata a Mariano Morace, nostro ex collega e figura che tanto ha dato al mondo del cinema della nostra regione, sia in veste di giornalista appassionato e critico che di organizzatore. Mariano Morace è scomparso lo scorso settembre, è stato infatti anche presidente, membro attivo del Cineclub Lugano Cinema 93, che lui stesso fondò più di 30 anni fa. Allora ne parliamo con Alessandro Bertoglio, al quale do il benvenuto e il ben ritrovato a K. Ciao Alessandro.
Ciao Sandra, buonasera a tutte e a tutti. Sì, in effetti è così, Mariano ha fatto molto per il cinema, in particolare per il Cineclub Lugano Cinema 93, del quale tu hai detto è stato fondatore e presidente. Poi a un certo punto ha deciso di aggiungere alla sua carica quella di onorario quando è andato in pensione e ha scaricato su di me e altri le sue incombenze.
E quindi chi meglio di te, insomma, può parlarci e aiutarci a ricordare la figura di Mariano Morace, ma anche poi raccontarci della serata di oggi. La proiezione di stasera, infatti, Alessandro, vuole dare un po' soddisfazione a un desiderio che purtroppo è rimasto irrealizzato, no, di Mariano, quello di organizzare una rassegna dedicata a Franco Franchi e Ciccio Ingrassia.
Sì, lui aveva questa idea folle, continuava a ripeterlo ogni volta che veniva anche da onorario alle riunioni del comitato e noi gli abbiamo sempre detto sì, vabbè, magari più avanti.
Poi ne parliamo, eh.
Esatto. Poi purtroppo lo scorso autunno è venuto a mancare e noi abbiamo deciso che sarebbe stato bello ricordarlo con un film e ci è venuta in mente questa sua folle passione per Franco e Ciccio. Così che cosa ho fatto? Ho chiesto assistenza a Jonah Nazzaro, gli ho detto: senti, Jonah, noi abbiamo questa necessità di scegliere un film perché una serata avevamo di Franco e Ciccio per omaggiare Mariano Morace. Lui ci ha dato tre o quattro titoli, però ho detto: però secondo me il migliore è questo, Le spie vengono dal semifreddo. Anzi, se volete, se sono a Lugano, vengo a presentarlo io. Detto e fatto.
Detto fatto, un film del 96, Mario Bava, insomma è
Del
un
66.
66, scusami, hai ragione, ho letto male, un film del 66, Mario Bava, c'è anche Laura Antonelli, Vincent Price, insomma una parodia, no, dei film di spionaggio dell'epoca.
Sì, assolutamente. Poi ha una storia particolare perché intanto Mario Bava, questo film, lui è un regista di altro spessore, anche se ama l'horror, eccetera. Non voleva farlo, però è stato obbligato per contratto a girarlo. E tra l'altro, avendo ingaggiato Vincent Price, che è una grande star del cinema americano, con parti anche lui del cinema horror, ma comunque del cinema di genere, che cosa è successo? È successo che ne sono state fatte due versioni, quella per il mercato internazionale, dove la figura principale è proprio quella di Vincent Price, e quella per il mercato italiano, dove i protagonisti veri sono Franco e Ciccio Ingrassia.
Allora, io ricordo che la serata è a ingresso libero, ma chi partecipa è invitato a fare una donazione al Tavolino Magico, associazione per la quale Mariano Morace fece anche volontariato. 20:30 Cinema Iride, Le spie vengono dal semifreddo, con un'introduzione di Jonah Nazzaro. Alessandro, so che sarete in molti, ma l'invito è alle tante persone all'ascolto, insomma, di raggiungervi per questa serata cinematografica per
Certo,
ricordare
certo.
Mariano.
Io volevo soltanto aggiungere una cosa velocissima, se posso, che appunto ingresso libero, offerta per chi vuole per il tavolino magico, però il Cinema Iride ha 88 posti, per cui magari 8 e 20 se proprio si vuole essere sicuri di entrare in sala.
Mi sembra un buon consiglio da frequentatore abitué, insomma, delle sale cinematografiche. Alessandro, grazie, una buona serata.
Grazie a te, buona serata a tutti e a tutti.
Here's my white feather hawk-tailed deer hunter. Likes to keep me cool in the hot breeze summer. Likes to push me on the screen, John Deere mower. I know you wish you had a man like him, it's such a bummer. When I met him, like an arrow, like a bird in the heart, like a sparrow in the dark. Snap, crackle, pop, deer mash. He's just in my bone marrow. But I'm home for the summer and I wanted to know if I could use your stove to cook something up for you, cause you're positively voodoo, everything that you do. Did you know exactly how magical you are? Whoopsie daisy, you yelling I love you out to my white feather octail deer onto her. Take my hand off the stove and yeah, your dinner's almost done. Whoopsie daisy, you, I imagine.
imagine you do know how absolutely wonderful that you are. He's my white feather hawktail deer hunt. Before I met him, wore a bow over 3 summers. Now it's a ribbon round my neck and it's cherry color. I've just been baking, waiting on a spirit hunter. I got a nicotine patch for the summer. Yeah, I'm a ghost, doesn't mean I feel nothing. Put it on my ass, no tan line summer. I love my daddy, of course we're still together.
E questo è il nuovo lavoro di Lana Del Rey, White Feather Hawk Tail Deer Hunt, un titolo che è un po' uno scioglilingua, insomma, da questo suo ultimo lavoro del 2026 che ha per titolo Stove. Per noi è il momento dell'informazione con il notiziario. Ci ritroviamo subito dopo per scoprire di cosa si vergogna Gianfranco Elbling, direttore del Teatro Sociale di Bellinzona.
Ar y cart ar y ffordd i'r farchnad, mae na lo a golwg trist, belliwch i ben, mae na wenol yn hedfan mor gyflym.
Ha ha. E finisce così. 17:38 minuti, siete sempre all'ascolto di K, con voi Sandra Sahin. Quella che abbiamo appena sentito era la voce di Elijah Minnelli, un cantante musicista britannico, ma insomma c'è davvero da approfondirne la storia, personaggio originalissimo. Questo è un brano Donna Donna, l'avrete capito, insomma è il titolo, tratto da un suo album che ha un titolo, beh, curioso: Clams is Main Meal, no? Vongole come pasto principale. E secondo me già questo titolo vi dice qualcosa del questo personaggio estroso che mischia un po' sonorità sudamericane, indiane, britanniche, c'è un po' di tutto. Andate a cercarvi questo Elijah Minnelli. Ma per noi è il momento di fare altre scoperte musicali. Perché? Perché torniamo a occuparci della nostra terapia di gruppo per una nuova coscienza musicale, e questa sera sul nostro divanetto, insomma, fare coming out, accogliamo Gianfranco Elbling, direttore del Teatro Sociale di Bellinzona. Buonasera Gianfranco Elbling.
Buonasera.
Allora, lei è pronto per condividere con noi qualcosa che adesso capiremo che cosa, insomma, il brano musicale del quale un po' si vergogna, ma che in fondo le piace.
Sì, ho bisogno di liberarmi di questo peso, grazie.
Sono anni che se lo porta appresso, come...
Assolutamente.
Come tutte
più
le...
di 50.
Più di 50, di... ah, qui già ci sta dando, insomma, qualche elemento, no? Come tutte le persone che hanno accettato di partecipare a questo gioco, che ha un po' lo scopo di aiutarci, dicevo ieri, a essere un po' tutti più tolleranti, insomma, nei confronti delle nostre debolezze. Ci avviciniamo, ci dà qualche elemento, allora, per introdurre l'ascolto di questo brano?
Ma diciamo che le vongole del brano precedente mi richiamano al mare, alle notti, al chiar di luna, e a una maglietta stretta,
una maglietta fina, ecco. Certo, effettivamente questa è proprio una di quelle canzoni che chi ha avuto, insomma, seconda, no, della generazione alla quale si appartiene, la fortuna di passare le serate in spiaggia, falò, chitarra, e a questa non si scappava. Gianfranco Elbling, facciamo sentire, ma ormai avranno capito un po' i nostri ascoltatori, gli facciamo capire, sì. Qual è la sua
Io
canzone della vergogna?
In,
sì.
In spiaggia questa non la potevo cantare perché i giri che frequentavo poi erano altri, erano quelli dei Guccini e dei De André e non di questa canzone, per cui me la canticchiavo sempre fra me e me.
E adesso approfondiamo il tema. La canzone è questa. Si sente il mare,
Anche le vongole forse.
Quella sua maglietta fina, tanto stretta al punto che immaginavo tutto. E quell'aria da bambina, che non gliel'ho detto mai, ma io ci andavo matto. E chiare sere d'estate, il mare, i giochi, le fate, la paura e la voglia di essere nudi, un bacio a labbra salate, un fuoco, quattro risate, far l'amore giù al faro. Ti amo davvero, ti amo, lo giuro, ti amo davvero. E lei mi guardava con sospetto, poi mi sorrideva e mi teneva stretto, stretto. Visto che oramai non me lo levo dalla mente, che lei era un piccolo grande amore solo.
Allora, adesso rientriamo noi, Gianfranco Elbling, Claudio Baglioni, questo è uno chiaramente dei suoi più grandi successi, anche uno dei suoi primi, no, successi, chiaramente l'abbiamo riconosciuto a tutti già dalle prime note, è inevitabile, una di quelle canzoni che hanno fatto la storia della musica, certo non è L'Avvelenata, Gianfranco Elbling.
Non è assolutamente L'Avvelenata, ma è una canzone che ho nella mia memoria da quando credo una memoria musicale, è uscita che io avevo 4 anni e credo di averla sempre sentita negli anni 70 nei jukebox estivi. E quindi mi è sempre rimasta dentro e me la canticchio da solo ancora adesso, continuo. Mi capita spesso di sorprendermi nel mio jukebox mentale a schiacciare il tasto per farla partire.
Ma dei suoi amici del tempo, qualcuno ha mai osato confessare che canticchiava questo piccolo grande amore di Baglioni?
No, assolutamente no, ci siamo sempre tormentati con Guccini e a vantarci di capire i testi dei Pink Floyd, insomma, forse saremmo stati un po' più felici ogni tanto cantando questo piccolo grande amore.
Però vuole proprio bene a Rete 2, insomma, quindi.
Sì, appartiene un po' a tutti, credo, questa canzone. Poi con retorica Sanremo l'hanno anche proclamata canzone del secolo.
Ah, questa me l'ero persa, ma quando Sanremo lo conduceva Claudio Baglioni, giusto per capire.
Era l'85, allora non sono così esperto di Sanremo per sapere chi l'avesse
proclamata.
No,
neanch'io, neanch'io.
Però ecco, è impressionante comunque come un brano così abbia saputo descrivere dei sentimenti che poi ho capito più tardi, ovviamente, non quando la sentivo nei jukebox, e nei quali penso tutti ci siamo riconosciuti, cioè credo che è una canzone che parla di noi in un certo momento della nostra vita, prima o poi.
Ma certo,
con
ma
una semplicità impressionante, semplice e bella.
Assolutamente, diciamo, è uno di quegli esempi in cui la musica pop, no? Riesce a raggiungere comunque dei livelli di qualità espressiva. È una canzone anche con una costruzione non banale, no? È interessante.
No,
oggi magari
furbetta,
fa tenerezza,
ma
sì, è furbetta, oggi fa anche un po' tenerezza quella batteria che arriva, no? E rompe così sulla scena.
Però sorprende ancora ad ascoltarla. E a me Baglioni non è mai piaciuto, lo confesso, e qui sono serio, però questa canzone sì.
Beh, poi
Baglioni
qui era ancora forse
è
un Baglioni
polloso normalmente.
Sì.
Qui era il primissimo Baglioni, credo che l'abbia scritta che aveva 18-20 anni, quindi davvero lontano da immaginare come si possa riempire San Siro, ecco.
Certo. Va bene Gianfranco Elbling, insomma, non poteva mancare nella nostra così carrellata delle nostre vergogne in musica Claudio Baglioni, questo piccolo grande amore, ma lo diciamo spesso così anche in questo caso, chiaramente comunque con grande rispetto, non in tutti i casi, in qualche caso devo dire il rispetto un po' tentennato, ma in questo caso con grande rispetto per questo classico comunque della canzone italiana, della canzone pop, che effettivamente ha comunque provocato, generato tante vibrazioni in tanti e tante di noi, sicuramente. Eravamo nel 1972, ecco.
Esatto.
Gianfranco, grazie mille per essersi prestato a questo gioco e della fiducia che ci ha dato, insomma, per aver condiviso.
Grazie per avermi alleggerito di questo peso.
Ci mancherebbe, quando vuole siamo a disposizione, poi facciamo fattura.
Volentieri.
Grazie,
mando
una buona
la
sera.
Cassa malati.
Sì, magari, arrivederci.
سقسوني على لون عيني منين أصلي منين ما شافوش غرست يديا والشمس تحرق فيا ورجليا في الطين في راسي حكاية فايدة وفي أرض كنوز ردة طين يقدر باش نولي حر
Enfant des deux rives, j'ai le cœur qui tangue. Fils du vent, jamais jettera l'ancre. parler qui s'éveille au goût du sel de mer et du soleil. Ton sang le mien, rouge pareil. Ton sang le mien, oui, son rouge pareil. Je suis ce que tu me donnes, l'ignorance ou un morceau de pain. Les mémoires secrètes en nous dorment et résonnent. Nos ancêtres se tiennent par la main.
Suad Massi e Gael Fay, credo si pronunci così, di Si Laba, questo è il titolo di questa canzone, anche questa una nuova uscita. K. C'è poco da ridere di questi tempi, proprio pochino. Sarà per questo che i comici riscuotono sempre più successo? La comicità sembra ormai un bene rifugio, no? Nel senso proprio di un bene nel quale cerchiamo riparo e rifugio dalle preoccupazioni e dal dover pensare ai nostri affanni. Fateci caso, dal cinema alla TV ai social i contenuti comici si sono moltiplicati esponenzialmente. Si spazia da brevi monologhi a effetto a brevi sketch più classici, da nuove coppie comiche, con una nuova interessante moda che vede le coppie di marito e moglie diventare coppie comiche. Cosa questo ci dica del sacramento del matrimonio, lascio a voi definirlo, e poi a nuovi volti, sia giovani che anziani, anche anziani già, perché c'è una vera e propria messe di stand-up comedians, soprattutto anglosassoni, che hanno superato gli anta, intesi come 80, che ridono, fanno ridere delle proprie disgrazie tra problemi alla prostata e dopimenti come bargigli. E c'è un nuovo genere anche che sta ultimamente spopolando così tanto da far scrivere pagine e pagine agli esperti del settore, il cosiddetto crowd work. Allora, come tradurlo? Si tratta di sketch in cui il comico o la comica fa spettacolo interagendo con il pubblico. Allora, intendiamoci, questa pratica è sempre esistita e spesso serviva all'artista a risvegliare l'attenzione della platea, no? Sentirsi a rischio di essere presi di mira e sbertucciati aggiungeva quel po' di pepe che manteneva tutti ben svegli sulla poltroncina. Poi è arrivato l'online e molti si sono preoccupati di vedere le proprie punchlines, le proprie battute, finire a disposizione di tutti in un click, per di più gratuito. Insomma, come vedere andare in fumo il proprio lavoro e le proprie possibilità di capitalizzare la propria creatività. E chi sarebbe più andato a teatro se tutto finiva subito gratuitamente in rete? Ma da qui poi la cosa ha davvero preso la mano, perché ora sta diventando difficile schivare questi sketch per trovare qualcosa di più scritto, strutturato, pensato. Insomma, diventa sempre più difficile sfuggire ai botta risposta che partono dal «Ah, siete una coppia?» e poi passano per «Che lavoro fai?» mettendo in mostra la prontezza del full, del giullare di turno. Ma c'è dell'altro? Sul Post oggi si può leggere un'intervista a Filippo Giardina, comico italiano, che afferma che nel crowd work è come se mancasse sempre il passaggio dal particolare all'universale. Ma la cosa più interessante che dice mi pare questa. In queste serate il comico esce sempre vincitore nel confronto col pubblico, ma è troppo facile prevalere quando tu hai il microfono e lo spettatore no. Insomma, come un gioco non ad armi pari, dove si finge di essere aperti a battere la famosa quarta parete coinvolgendo il pubblico, ma in realtà lo si sfrutta a proprio vantaggio e a volte anche senza molto riguardo. Ed è allora leggendo queste righe che mi è tornato in mente Stephen King, che con le grasse risate ha poco a che fare, siamo d'accordo. Ma Stephen King ebbe a dire, citazione: la maggior parte di ciò che è comico si basa su cose negative che capitano ad altri e per le quali noi ridiamo come per dire grazie a Dio non è capitato a me. Sotto certi punti di vista l'horror è anche più umano, perché quando urliamo mostriamo più simpatia che mancanza di simpatia. Quando si ride invece non si dimostra simpatia, si produce un suono scimmiesco che assomiglia a un grugnito di trionfo. Hai ragione, caro Stephen, ma tornando al principio di questa breve riflessione, beh, di questi tempi mi sa continuerò a cercare qualcun che mi faccia ridere, facesse anche crowd work, mi manca giusto di rileggere It. Kenny Barron e Cecile McLaurin-Sullivan, questa era Thoughts and Dreams. Sono le 17:57, abbiamo il tempo per ascoltarci ancora un altro brano, anche qui una splendida voce femminile, ma ci spostiamo in Italia, in realtà proprio giù in fondo, fino alla Sicilia.
Contratemo una guerra, se trovamo non le luci per curare, vediamo lo cielo sotto i peri, tra le pece in mezzo all'erba, fino a sotto alle stelle, ci danzavano felici, da di notte senza luna, scuro né, mangiavi passi e destituzzi con le ali, raccamavano sinderi, da di notte senza luna, io mi frate. Oh.
c'è luce grigia di una lampa faticata, illumina l'asfalto sotto i peli. Da stanotte lunga e senza tempo, luce vera non la può portare a reluvento. Con due animi vaganti che te vengono a trovare la sensazione di sentire, di chiamare forti, impastato con lo sangue scorrugando.
Eh beh, l'avrete riconosciuta, insomma, questa era la voce di Carmen Consoli. Io intanto ringrazio quanti ci hanno scritto a seguito del nostro Senza Vergogna con Gianfranco Elbling di oggi, in particolare Elena e in particolare Carla, insomma, che ama e adora questa canzone di Baglioni, trova che non ci sia nulla di cui vergognarsi. Stiamo parlando, per chi non fosse stato all'ascolto poco fa, alle 17:35 circa, quando facciamo la nostra terapia di gruppo musicale di questo piccolo grande amore che è un po' la vergogna di Gianfranco Elbling, e Carla però ci rassicura che anche a lei piacciono Guccini e De André. Ma insomma, per noi adesso è venuto il momento di occuparci di tutt'altro argomento. K. Sì, perché sarà capitato anche voi, no, di andare al ristorante e realizzare che la coppia del tavolo accanto non proferisce verbo, restano ognuno concentrato sul proprio schermo, atomizzati, chiusi nella propria bolla individuale. O magari a volte siamo stati noi una delle persone assenti, sebbene presenti, inghiottiti da uno schermo durante un pasto. Ma quando sono i bambini a mangiare davanti allo schermo del cellulare, quando le forchettate insomma hanno il ritmo di un terribile combattimento tra Pokémon, va bene? Il nostro canale RSI Food proprio domani pubblicherà sulle proprie pagine online un articolo a firma di Lara Quarleri, che è dietista dell'Associazione Svizzera Dietisti, che approfondisce il tema, e noi ve lo anticipiamo con la nostra Alice Tognacci. Bentrovata a K, ciao Alice!
Ciao Sandra e buonasera a chi ci ascolta.
Allora, senti Alice, diciamocelo, subito così, senza peli sulla lingua, il momento dei pasti spesso è un inferno, è complicato da gestire quando i bimbi sono piccoli, per molti quello dello schermo a tavola è un rimedio che pare un po' risolvere, no, la situazione. I bimbi stanno fermi, poche o zero contestazioni del menu, li si distrae, si pensa di aver raggiunto l'obiettivo. La domanda però è: cosa succede davvero quando i nostri figli mangiano davanti a uno schermo?
Sì Sandra, perché Lara Quarleri, come giustamente ha anticipato, ci dice che la scienza in generale converge su un punto, ovvero che mangiare con uno schermo a tavola cambia il modo in cui mangiamo, perché fondamentalmente l'attenzione è catturata altrove. E quando il cervello è occupato da un video, da un televisore o da un gioco sul cellulare, tende a prestare meno attenzione a ciò che mangia e soprattutto non ascolta i segnali che il corpo ci lancia. Quindi in pratica fame e sazietà passano in secondo piano. E la cosa particolare è che questo porta anche ad un aspetto collaterale, e cioè che non è detto che si mangi di più in quel singolo pasto, ma può succedere che si intacchino anche i pasti successivi, perché essendo distratti durante il pasto principale, diciamo così, il nostro cervello interiorizza meno, ricorda meno quello che si è mangiato e quanto si è mangiato. Potremmo dire, per semplificare, che lo schermo è come se spegnesse il nostro contatore interno naturale. E per i bambini soprattutto, Sandra, è una cosa cruciale, perché imparare a riconoscere i segnali di fame e sazietà è una competenza importantissima.
Assolutamente. Tra l'altro sembra, no? Ne parlavamo prima e mi anticipavi alcuni dei temi, che non solo questa distrazione impedisce loro di rendersi conto di quanto hanno effettivamente mangiato, ma spesso le ricerche dicono che lo schermo si associa a cibi non sani, a cibi molto processati.
È vero, perché in effetti non cambia solo la quantità di ciò che si mangia, ma spesso anche la qualità dell'alimentazione, perché proprio è stato riportato da questi studi che i bambini che abitualmente mangiano davanti a una TV o a uno smartphone sono più propensi a consumare snack o bevande zuccherate e quindi alimenti ultraprocessati e di conseguenza meno frutta e verdura. E questo effettivamente è legato al fatto che si registra meno ciò che si mangia, cioè in pratica lo schermo a tavola porta a scegliere quei cibi che vengono chiamati più palatabili, cioè quelli più facili, no? Quelli che io chiamo più ruffiani, quelli che sono più semplici da apprezzare anche da distratti fondamentalmente.
E quindi il rischio obesità poi è dietro l'angolo, no? Domani tra l'altro è proprio la giornata mondiale contro l'obesità, da cui questo approfondimento che pubblicate, no? Per restare chiaramente sui temi d'attualità su RSI Food, obesità che resta purtroppo anche molto diffusa tra i bambini svizzeri.
Sì, allora sul tema peso e obesità è importante essere precisi, e l'articolo lo è, lo sottolineo, cioè la maggior parte degli studi non dimostra un rapporto diretto causa-effetto, quindi non possiamo dire lo schermo causa obesità, non sarebbe corretto, però le associazioni di cui abbiamo parlato fino adesso sono coerenti, cioè la scienza ci dice che più schermi a tavola si collegano a un rischio di maggiore sovrappeso. E proprio nell'articolo di Quarleri viene citato anche uno studio presentato al Congresso europeo sull'obesità, che riporta che i bambini che usano schermi durante i pasti risultano circa il 15% più probabilmente propensi al sovrappeso, proprio perché la distrazione rende più difficile, come dicevamo prima, riconoscere la sazietà. Quindi in una giornata come quella mondiale di domani contro l'obesità, il messaggio non è colpevolizzare, no? Però magari guardare alle piccole abitudini quotidiane che possono spostare poi l'ago della bilancia sul lungo periodo.
L'ago della bilancia è proprio l'immagine giusta, visto il tema, Alice. Senti, però stavo anche pensando che in fondo tutte queste ricerche, ma insomma, ci confermano un po' quello che ci è stato insegnato, che ci siamo sentiti sempre ripetere, no? Da bambini, che a tavola la famiglia si riunisce, si parla e si fortificano, si costruiscono le relazioni del nucleo familiare.
Sandra, è dovuta scendere in campo.
Siamo anziani, ormai.
A ricordarci una cosa ovvia, e cioè il fatto che il pasto dovrebbe essere effettivamente un momento di relazione, di anche osservazione, di confronto, di apprendimento. E qui tra l'altro c'è un altro elemento che secondo me diventa cruciale anche da genitore, lo dico, perché spesso non viene considerato che sono anche i genitori quelli che fanno fatica a rinunciare allo smartphone
altro
a tavola.
Che, certo.
E questo influenza inevitabilmente i bambini, perché se l'adulto guarda il telefono durante il pasto, il bambino interiorizza che è un comportamento normale da legare a quel momento. Quindi è come se il guardare uno schermo o una TV fosse parte del pasto. Quindi non c'è una sola questione di schermo per il bambino, ma anche proprio, come dicevi giustamente, di abitudini di famiglia o comunque di, no, del momento del pasto.
Sì, 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 del nucleo familiare, come questo sia composto, sì, insomma, certo. Sì. Certo.
E il pasto deve essere un'esperienza, un momento anche intimo con se stessi, perché anche il fatto che il bambino impari a riconoscere i segnali che lancia il corpo è quello che poi definisce la propria strada alimentare anche, no?
Certo, il proprio rapporto con il cibo. A questo proposito di buone pratiche, ci saranno anche in questo articolo che pubblicate domani, insomma, appunto dei consigli poi, no? Perché appunto, come giustamente dicevi, non si tratta di colpevolizzare ma di sostenere. E una buona pratica consigliata, una pratica anche curiosa, è quella di parlare del cibo con i bambini. I bambini possono magari sorprenderci con i loro commenti, ma a volte sono degli apprezzamenti, a volte meno, insomma, non so, Alice, tu hai qualche esperienza magari?
Ma guarda, a casa mia per esempio c'è il momento del voto, alla MasterChef.
Addirittura?
Sì, 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 cioè si danno voti, si danno numeri, e poi il momento, Sandra, dei commenti più temuti, che poi però sono anche quelli che fanno più piacere, e c'è il classico, te lo dico, quello della nonna è più buono.
Ah no, quello è proprio un coltello piantato nel costato.
Ma io, Sandra, dico che si chiama karma, perché sto pagando per tutti i miei commenti analoghi quando ero piccola e che anche io facevo a mia madre quando ero bambina.
Va bene.
Era sempre più buono quello della nonna.
Però questa è proprio la tradizione, non si scappa, non si scappa, insomma, dai, non ci resta che diventare nonne, Alice, poi ne riparleremo magari
tra qualche anno.
Grazie mille per essere stata con noi anche quest'oggi, Alice. Io ricordo allora l'articolo di Lara Quarleri, dal quale abbiamo preso spunto con te, domani su RSI Food, il nostro portale, il nostro canale dedicato all'alimentazione, non solo e non tanto al cibo, ma vedete, a tutto ciò che ruota attorno, no, alla nostra cultura alimentare. Alla prossima, ovvero a martedì prossimo, Alice, una buona settimana.
Grazie mille a voi.
Come on, try to knock me.
Lei si chiama Baby Rose, qui è con Bad But Not Good, per essere chiari, Bad But Not Good, questo è il nome di questo gruppo canadese che appunto ha accompagnato la cantante americana Baby Rose che abbiamo sentito con questa It's All Right. E per noi è il momento del nostro K e spalla, e allora do subito il buon pomeriggio e il bentrovate a Beatrice Cristalli.
Ciao, benvenuti insomma a questo nostro spazio.
Beatrice, è un piacere ritrovarti questo martedì. Allora, tu sei sempre molto precisa e diligente, questa cosa mi piace tantissimo, perché quando fai delle proposte di tema lo fai già con un titolo, per cui il titolo che hai proposto per questa tua riflessione di oggi è Prestare attenzione. E allora io comincio a chiederti: perché prestare attenzione? Da dove vuoi partire?
Allora, intanto io ho sempre in mente questa frase di Simone Weil che mi torna in mente spesso, cioè quasi c'è una ricorsività e che secondo me oggi rappresenta una soglia da attraversare, soprattutto in riferimento all'educazione e all'istruzione, che sono i miei due campi d'azione, e dice: il vero obiettivo e l'interesse pressoché unico degli studi è quello di formare la facoltà dell'attenzione. Lo scriveva nel 1942 e fa sorridere, perché sembra scritta oggi in una società dove l'attenzione è completamente capitalizzata, perché si parla tanto di economia dell'attenzione, di capitalismo dell'attenzione. E attenzione è poi una parola che abbiamo usato sempre tanto, che si cristallizza in formule comuni, quindi fai attenzione, presta attenzione. E mi chiedo oggi che cosa significano queste formule, se questa parola l'abbiamo risemantizzata, no, nel corso del tempo, perché l'attenzione oggi è diventata quasi un lusso, una abilità che poche persone riescono ad esercitare.
Oh, che interessante. Allora, Beatrice, visto che con te in particolar modo prestiamo spesso attenzione proprio, no, alle parole che usiamo, al loro valore, al loro significato, come possiamo definire attenzione?
Allora, intanto noi sistematicamente confondiamo attenzione con concentrazione. Le trattiamo come dei sinonimi, ma non lo sono affatto, perché la concentrazione è uno sforzo. Cioè, pensiamo anche all'immagine della contrazione, alla mente che si irrigidisce attorno a un obiettivo. L'attenzione per Weil è esattamente l'opposto, quindi è apertura, è disponibilità, è soprattutto attesa, e non ha nulla a che vedere con un muscolo, no, che si contrae, con uno spazio che si crea. L'attenzione quindi è la capacità di aspettare, anche qui non dobbiamo confonderla con una rassegnazione passiva, ma con una vigilanza che è colma, piena di desiderio. E Weil dice poi una cosa provocatoria che mi piace tanto ricordare: l'attenzione vera non è uno sforzo della volontà, cioè non si decide di essere attenti come si decide di sollevare un peso, si diventa attenti quando c'è qualcosa che desideriamo tanto, di cui siamo curiosi, e quando siamo disposti anche a svuotarci dei pregiudizi per accogliere qualcosa che non avevamo previsto.
Allora, quella di una scuola in cui l'apprendimento è legato al desiderio sembra una visione un po' utopica, no? Forse quasi un po' ingenua. Ma Simone Weil non era tipo da facili romantiche illusioni. Allora, perché si concentra proprio sull'educazione, sul desiderio, così come ci stavi raccontando?
Guarda, perché la scuola, diceva Weil, chiaramente provocandoci, non dovrebbe insegnare matematica, letteratura, filosofia, dovrebbe insegnare a prestare attenzione, cioè tutte le discipline sono valide, sono utili, dalla grammatica latina al tema di italiano, sono solo esercizi diversi per allenare questa stessa capacità. Quindi quello che conta non è il contenuto specifico, è l'abitudine a resistere all'impulso di sapere troppo in fretta, quindi a non emettere un giudizio immediato. Prima si impara a fermarsi, poi solo dopo si elabora un punto di vista. Questo è il pensiero critico, e in un'epoca dove tutto ci chiede velocità, credo che questa sia una proposta decisamente rivoluzionaria.
Ah sì, fermarsi e ragionare, riflettere prima di parlare è veramente rivoluzionario ormai. Ma torniamo a parlare di lingua, non? Perché varie formule, ne abbiamo vista qualcuna, insomma, esprimono il concetto dell'attenzione, no? Si parlava ad esempio prima di prestare attenzione. Nelle altre lingue si usa lo stesso verbo? Perché poi ha tanto peso su come noi accogliamo questa visione, su come la decliniamo, la interpretiamo.
Questa è una delle cose che trovo più affascinanti nel lavoro linguistico, perché il modo in cui una lingua costruisce un'espressione rivela una precisa visione del mondo. In inglese, per esempio, non si usa prestare come utilizziamo nella lingua italiana, l'attenzione si paga, io posso dire pay attention, quindi come se l'attenzione fosse una merce, no? Che si scambia, un costo da sostenere. Lo spagnolo è abbastanza allineato con la formula italiana, in tedesco ho scoperto, visto che insomma con Simone Weil si scoprono anche tante cose, che l'attenzione si dona. Cioè la traduzione sarebbe regalare attenzione, quindi è una capacità di ascolto, io ti dono il mio ascolto, la mia presenza. Quindi quando Weil scrive poi che l'attenzione è la forma più rara e pura di generosità, secondo me ha proprio in mente questa accezione. Alla luce di tutto, l'italiano prestare attenzione porta dentro di sé un po' un'ambiguità, cioè si presta qualcosa che si vorrebbe indietro oppure si offre qualcosa di sé.
Quindi insomma il pensiero di Simone Weil, riletto all'interno, no, del suo mondo linguistico, acquisisce anche una prospettiva diversa, molto interessante anche questa cosa. Ma senti, nella visione di Weil c'è tanto rispetto per l'attesa e la capacità di saper stare fermi, ce lo raccontavi, il che forse ricorda un po' la famosa negative capability, no, di John Keats, la capacità negativa, cioè quella capacità fondamentale per artisti e creativi in primo luogo, ma non solo, di mettere a tacere un po' il proprio ego, il proprio spasmodico bisogno di certezze. È un'espressione che sembra in contraddizione con tutto quello che diciamo sulla produttività che oggi ci contraddistingue, sul nostro bisogno di esprimerci costante.
Esatto, proprio questa capacità negativa, espressione insomma di Keats, come dicevi tu, che è ripresa anche molto, è amata da Gerrico Carofiglio, che la cita in diversi suoi libri, e Keats la definisce proprio come capacità di restare nel dubbio, cioè restare anche nell'incertezza, senza questa smania irritabile, no? Di afferrare fatti, ragioni. E mi chiedo spesso perché è negativa, perché si gioca, no? Anche su questo aggettivo, perché vuole essere il contrario proprio dell'impulso a rispondere subito, a chiudere subito, a risolvere subito un problema. Carofiglio scrive che cercare immediatamente un'interpretazione univoca da cui far discendere una soluzione rassicurante è, nella maggior parte dei casi, un modo automatico per sottrarsi al dovere di pensare. Quindi questo si lega direttamente alla riflessione di Weil, cioè l'attenzione richiede di sospendere il nostro giudizio, di abitare il dubbio, di tollerare l'opacità del reale e di non aver paura di non sapere ancora, che mi sembra sia una cosa molto importante per il nostro pensiero critico.
Non aver paura di non sapere ancora è una bellissima conclusione. Beh, insomma, io mi permetto anche, visto che abbiamo parlato tanto del prestare attenzione, del riflettere, dell'ascoltare, le abbiamo citate, allora non sarebbe male magari prendersi il tempo di rileggere Simone Weil e John Keats, anche solo le sue lettere, se non l'opera poetica, insomma, di John Keats, vale sempre la pena. Beatrice Cristalli, grazie per essere stata con noi anche quest'oggi.
Grazie a voi, a prestissimo.
A presto, un abbraccio.
El temps corre per la ciutat buscant colors determinats, però el verb no hi és, ni tres semàfors enllà. Farem un foc, cremarem records, menys les cadires, començarem de nou, veurem la mort passar pels carrers, patonejant-se. i no creia el que sentia. Tu em vas dir sigues autèntica, però encara no havia llegit Sèneca. L'amor que tinc no és intangible, és un embriac, és pura companyia. Les meves cançons sempre han parlat de tu, del teu balcó sembrat de poesia. I vine amb mi,
i vine amb mi.
No puc esperar. I anem de bracet per Ciutat Vella. Pintarem els colors que hi falten, el nostre paisatge, i anirem junts en bicicleta i buscarem aquella llibreta. Farem un foc, cremarem records, menys les cadires. Començarem de nou, veurem l'amor passa pels carrers, petonejant-se pel Raval. I puja amb mi, t'estic esperant, com el rossinyol després de la tempesta.
È qualche anno che ascoltiamo questa canzone e ci piace sempre tanto. Pascal Comlad e Yvette Nadal sono un duo catalano. Questa è Faremo un Foc. Ci arriva anche un messaggio, insomma, dalla nostra ascoltatrice che apprezza questa canzone, dice una delle sue preferite. Quando la diffondiamo mette tenerezza e speranza, e mi offre così Elena l'opportunità per ricordare a tutte e a tutti voi che lo 079 382 6765 è il nostro numero di WhatsApp. Il consiglio è di salvarvelo in agenda, così siete sempre pronti a entrare in contatto con chi è qui nello studio di emissione. 18 e 28, la nostra puntata di K per questa sera si chiude qui. Da parte mia davvero grazie di essere stati all'ascolto. Io vi lascio ancora con qualche nota, quella di Mulatua Statke, Black Jesus Experience, Sabi, il titolo di questo brano. Subito dopo parte Rete 2 Informa. Come sempre partiamo con la replica di Modem. A tutti davvero una buona serata, ci ritroviamo domani alle 17.
take Super 8s at the gates of the Animal Farm. Sound the alarm, drop bass.